La consulenza.
Ci sono suoni come la D, la T, la P, la B, la F, la V che si possono confondere, si possono avere dei problemi di lettura, di riconoscimento delle lettere, si possono avere molte difficoltà a fare operazioni che spesso sembrano normalissime e che però nascondono un retroterra che è spesso il terreno in cui agiscono, intervengono, aiutano i logopedisti. E quindi oggi, con l'aiuto della presidente dell'Associazione Logopedisti della Svizzera Italiana, ALOSI, Emanuela Di Campli Marzari, parliamo di logopedia, potremmo dire a 360 gradi, ma poi vedremo anche di concentrarci su alcuni aspetti anche di novità legati appunto alla logopedia nella Svizzera italiana, e poi cercheremo di rispondere alle eventuali domande del nostro pubblico che possono intervenire, che può intervenire allo 0848 03 07 07 sin da subito, oppure mandarci un SMS al 955 con parola iniziale Rete 1. Emanuela Di Campli Marzari, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno a lei.
Grazie di essere qui con noi. Forse vale la pena, perché si dice repetita iuvant, di cominciare ricordando che cos'è la logopedia, forse partendo proprio dal significato della parola logopedia.
La logopedia è quella professione che si occupa dei disturbi del linguaggio. Logos infatti è proprio la parola greca che si riferisce al suono del linguaggio.
Suscita magari a volte qualche problema il suffisso pedia, invece.
Sì, è l'educazione, in questo caso, nel nostro caso, la rieducazione di quelli che sono proprio i disturbi del linguaggio. Non fa male forse ricordarlo, proprio perché non tutti conoscono ancora la nostra professione, e la maggior parte delle persone che ci conoscono forse ancora un po' come quelle che insegnano a parlare bene ai bambini. Quindi abbiamo forse ancora un po' un'immagine professionale legata alla fascia dell'età evolutiva.
Emanuela Di Campli, non a caso lei ha detto quelle, cioè usando il suffisso,
sì,
al femminile, perché è vero che soprattutto nella Svizzera italiana la maggior parte dei logopedisti, perché comunque c'è qualcuno che è anche, sì, maschio, sono comunque donne. Come mai questa preminenza femminile, che non è una preminenza di genere in questo senso, cioè non è che c'è una maggiore abilità tra le donne alla logopedia?
No, non credo si tratti di abilità, anzi penso che colleghi maschi sarebbero estremamente benvenuti. Penso sia un po' legato proprio a questa immagine che dicevo prima, che la professione con la quale è nata la professione, che era un po' quella proprio di occuparsi dell'infanzia, della prima infanzia, un po' come una via di mezzo tra una maestra forse e una psicologa, e così tradizionalmente c'è stato questo maggiore afflusso femminile nella formazione.
Una formazione che viene sollecitata in vari ambiti, dopo cercheremo anche di specificare quali ambiti, perché ci sono ambiti diciamo più prettamente pedagogici, ambiti che invece sono anche più prettamente clinici, però il risultato è che questa sollecitazione porta anche a una sorta di carenza sul territorio di logopedisti. Adesso, se lei mi conferma che effettivamente mancano logopedisti, viene anche subito spontanea la domanda: perché mancano logopedisti? Perché aumenta il numero delle persone che ne avrebbe bisogno?
Sicuramente no, non aumenta il numero delle persone che ne hanno bisogno, aumenta la sensibilità in campo riabilitativo e terapeutico, ma questo non riguarda solo la nostra professione, ma tutte le professioni un po' del settore. Quindi dicevo, aumenta la sensibilità nei confronti della difficoltà e della specificità del tipo di difficoltà e di disturbo, e quindi la richiesta aumenta per questo motivo. Poi negli ultimi anni sono anche migliorate le nostre capacità di avvicinarci e di affrontare i problemi, e quindi sono un po' le due cose insieme. E per questo motivo appunto la richiesta aumenta. In particolar modo il settore dove avremo più bisogno è quello legato ai disturbi degli adulti.
Dopo ci veniamo anche appunto a questa distinzione tra giovani, giovanissimi e adulti, perché forse una cosa che vale la pena di ricordare è che il logopedista può essere visto sia come una figura professionale medica, sia come una figura professionale educativa. Ci aiuta a spiegare questa differenza, Emanuela Di Campli? Perché in fondo appunto non si potrebbe tendere a credere che il logopedista è un medico, ma in realtà non è un medico, o è meglio, c'è una parte comunque.
Non nel senso stretto del termine, sicuramente. La nostra professione è proprio una professione che si situa al carrefour, è una tra la psicologia, la pedagogia, le neuroscienze e la medicina, in fondo, anche se vuole, dalla parte per quello che riguarda gli aspetti funzionali e clinici. Per cui comprende tutta una serie di attitudini e di predisposizioni che è molto importante possedere per fare questo lavoro.
Un lavoro che diventa anche sempre più importante, lo dicevamo, in fase anche abbastanza precoce, quindi parliamo di bambini, e diventano i logopedisti anche un valido aiuto in ambito scolastico, è vero?
Sì, sicuramente questo è l'aspetto più pedagogico ed è anche confermato dal fatto che nel nostro cantone, ma un po' in tutta la Svizzera, le figure professionali dei logopedisti sono inserite all'interno di servizi pedagogici e comunque di aiuto all'infanzia nella fascia dell'obbligatorietà scolastica. Per quello che riguarda il nostro cantone in particolare, la logopedia è riconosciuta nella fascia d'età da 0 a 20 anni, per cui è una fascia molto molto ampia, che comprende sia l'educazione precoce speciale, che è seguita dal servizio del SEPS, appunto il servizio di educazione precoce specializzata. Poi i logopedisti sono presenti anche all'interno dei servizi di sostegno pedagogico della scuola elementare, e a partire da quest'anno scolastico 2014-2015 anche nel servizio di sostegno pedagogico della scuola media. Proprio e questa introduzione della figura a livello di scuola media era un po' attesa da parecchi anni, proprio perché l'obiettivo dell'accompagnamento relativo ai disturbi del linguaggio, ma soprattutto in questo caso della lettura e della scrittura, è necessario anche nella fascia di età legata alla scuola media.
Anche perché lei mi diceva che su una popolazione di scolari, insomma, in obbligo di scolarità, intorno ai 38-40 mila allievi, ce ne sono 2 mila che si avvalgono dell'aiuto di un logopedista. A questo punto sorge subito la domanda: se si avvalgono dell'aiuto del logopedista è perché ne hanno bisogno. Quali sono allora i bisogni di cui spesso questi allievi soffrono o comunque possono subire in qualche modo uno svantaggio a scuola?
Questo anche dipende dalla fascia di età. Allora dobbiamo ricordare che il linguaggio è il prerequisito fondamentale per l'apprendimento della lettura e della scrittura. Possiamo dire che la lettura e la scrittura sono proprio processi parassiti del linguaggio, e senza un buon linguaggio alla base i processi di apprendimento della letto scrittura saranno in difficoltà. Quindi da una parte ci occupiamo soprattutto nella fascia scolastica della scuola dell'infanzia e della scuola elementare dei disturbi legati al linguaggio, alla produzione orale, che a volte nel 50% dei casi circa possono diventare e avere come conseguenza proprio la difficoltà legata alla letto-scrittura. Nella fascia invece di scuola media diciamo che quest'ultima casistica è quella direi prevalente al momento, proprio perché è aumentata molto negli ultimi anni la sensibilità nei confronti dei disturbi di letto-scrittura, e dobbiamo dire che il cantone ha fatto sforzi enormi per rispondere a questi bisogni, per aumentare anche all'interno dei servizi la presenza dei colleghi. Sono stati fatti dei potenziamenti effettivamente che sono ancora in corso.
0848, scusate, 0848 030707, il nostro numero di telefono, oppure un sms al 955 con parola iniziale rete 1. Stiamo parlando di logopedia. È vero che è una branca di intervento, di aiuto, che può abbracciare tutte le età. Si può cominciare dall'infanzia, ma si può avere bisogno di un logopedista anche in età adulta, e sono varie le casistiche nelle quali un logopedista può entrare in gioco. È vero però che quando si parla di logopedia si pensa a parole che spesso vengono anche fraintese, Emanuela Di Campli, dalla dislessia alla disortografia, alla disgrafia, alla discalculia. C'è sempre questo dis davanti, insomma. Che cosa vuol dire?
Sì, sono proprio quelli che chiamiamo i disturbi dis, come dice lei, e diciamo che hanno tutti quanti un'origine comune, che è un disfunzionamento di natura neurobiologica, e poi si manifestano appunto in una di queste forme, che molto spesso sono parzialmente associate. Sono tutte difficoltà legate, come dicevamo prima, ai compiti di lettura e scrittura oppure di calcolo.
Possiamo fare magari un esempio, per esempio, parlando proprio di dislessia. Spesso si dice anche nel linguaggio comune, no? Una persona che magari si confonde e dice ma che sei dislessico. Mm-hmm. Ecco, spieghiamo bene che cos'è la dislessia, che cosa si intende per dislessia.
La dislessia è la difficoltà a leggere in modo fluente e corretto il testo scritto, dovuta a un modo un po' diverso di processare gli stimoli visivi in sequenza rapida che si ha nelle persone che sono appunto, che hanno questa caratteristica. Potremmo parlarne a lungo, ma così a grandi linee possiamo dire che c'è una differente dominanza emisferica a livello cerebrale, e che normalmente il compito di lettura viene assunto dalle aree cerebrali deputate al linguaggio dell'emisfero di sinistra, mentre nelle persone dislessiche c'è questo sforzo e questo tentativo di operare lo stesso compito ma utilizzando l'emisfero di destra, che invece quello preposto per le funzioni piuttosto visive e creative, per quello anche che ci sono molti artisti e molte persone che si occupano dei campi più svariati che hanno questa difficoltà. Quindi sì, una difficoltà nella lettura che si riconosce sia nella lentezza soprattutto, ma anche negli errori, come diceva lei. Ci sono inversioni di sillabe, di suoni, ci sono sostituzioni di parole, accadono un po' le cose più strane, ma purtroppo spesso è che la conseguenza è una difficoltà poi di comprensione anche, e bisogna stare molto attenti a non attribuire a queste persone difficoltà logiche di comprensione, perché invece si tratta proprio di difficoltà strumentali collegate con il disturbo.
E qui dopo vediamo anche come si può intervenire, diciamo, in maniera, una sorta di costellazione anche per prendere a carico questo tipo di difficoltà. C'è Lucia che vuole intervenire, buongiorno. Lucia, sì, la sentiamo un po' male.
Sì, sono in auto.
Ah, sì, immaginato. Prudenza, mi raccomando.
Scusi, io non era neanche una domanda, era più che altro una considerazione, perché noto che negli ultimi anni viene lasciata un po' al caso l'addizione di persone che lavorano in radio e in televisione. So che una volta era molto, la persona doveva avere un'addizione perfetta, non doveva avere difetti, eccetera, eccetera. Allora, se da un lato le logopediste stanno lavorando nelle scuole medie, dislessia e quant'altro, delle persone adulte che poi hanno entrano nelle case di tutti, ecco, ogni tanto dà un po' fastidio sentire delle persone che hanno delle difficoltà abbastanza marcate di pronuncia. Mm-hmm. E mi chiedo se questo non sia lasciato un po' troppo al caso.
Lucia, permette che io trasformi leggermente la sua domanda, che poi diventa credo utile per chi ci sta ascoltando, chiedendo ad Emanuela Di Campli se effettivamente i difetti di pronuncia o di pronunzia, come si diceva in passato, possono essere in qualche modo corretti attraverso l'intervento di un logopedista. Lucia, le va bene così?
Mi va bene, no. Posso anche pensare agli attori, no? Che comunque sono educati alla dizione.
Certo.
Prima di essere un attore tu devi saper parlare bene, non devi avere difetti.
Assolutamente.
Di regionalismi piuttosto che, e quindi ecco, da parte mia penso che...
No, capisco il senso della sua domanda e le assicuro, lo capisco anch'io che faccio questo lavoro, quanto a volte è difficile parlare anche in modo chiaro senza avere sforzi anche nella voce, che può diventare anche un danno per chi fa il nostro mestiere. Lucia, ci ascolta per radio.
Grazie.
Mi raccomando con un po' di indulgenza. Dunque, grazie di aver chiamato. 0848 030707 a vostra disposizione anche per chiedere alla nostra esperta, la presidente dell'Associazione Logopedisti della Svizzera Italiana, Emanuela Di Campli, magari anche suggerimenti per quando ci si deve rivolgere a un logopedista. Ma per rispondere alla domanda della nostra ascoltatrice.
Ringrazio anch'io Lucia perché ci dà l'opportunità proprio di parlare di una parte del nostro lavoro che è poco conosciuto. Ed è proprio questo lavoro sulla voce, l'impiego della voce, sia nella quotidianità, per cui le persone comuni veramente, ma anche l'uso professionale e artistico della voce, per cui Lucia ha assolutamente ragione, è un ambito nel quale i professionisti della voce hanno molto da lavorare. C'è chi l'ha già fatto in precedenza perché magari frequenta delle scuole apposite per questo, tipo per esempio gli attori di teatro, o... c'è chi magari lo fa durante il corso della sua professione, o c'è chi magari dovrebbe farlo ma non ha ancora iniziato a farlo, e allora li incoraggiamo a farlo.
E allora, Emanuela Di Campi, curiosità, a parte tornare alla domanda, alla trasformazione della domanda che ho fatto di Lucia, cioè se questi eventuali problemi o difetti di pronuncia sono in qualche modo modificabili, sono in qualche modo correggibili, diciamolo pure.
Sì, sono sicuramente modificabili e correggibili, poi lì, come tutte le cose, dipende dalla sensibilità personale, dalla motivazione, dalla volontà della persona che intraprende questo percorso. Non è un percorso semplice e scontato, nel senso che più si va in avanti con gli anni e più gli automatismi a livello verbale, ma come tutti gli altri automatismi del nostro corpo, si consolidano e si cristallizzano, diciamo così, e sono quindi difficili da correggere. Però sappiamo che se si vuole si può fare tutto, e quindi con la motivazione e con l'impegno si può correggere, e noi possiamo aiutare in questo.
Intanto arrivano anche delle domande via SMS, allora gliele leggo, anche perché sono domande molto concrete. C'è un'ascoltatrice, Rosa, che chiede: ho 61 anni, a volte mi sembra di avere difficoltà a pronunciare la lettera R, non so se la dottoressa può dirmi qualcosa. A me intriga nella domanda quel a volte, perché il difetto di pronuncia della R è molto comune, tra l'altro è molto comune nella Svizzera italiana.
Sì, regionale.
È molto regionale. Ecco, però l'avere difficoltà qualche volta, che cosa significa?
Molto possibile, nel senso che, ritorno un po' al discorso dell'automatismo fatto un attimo fa, il nostro corpo impara a fare delle cose, a volte riesce a fare la cosa correttamente se è nella situazione ottimale. Riguardo all'articolazione, la situazione ottimale dipende dalle coarticolazioni, cioè dai suoni che precedono o che seguono quello che si vuole osservare. Quindi ci sono delle posizioni che agevolano l'uso della R corretta, per esempio con la T e con la D, se dico tr e dr è facilissimo, se invece devo dire cr e gr è molto più difficile, perché sono coarticolati, due suoni che si posizionano molto diversamente, molto lontani tra di loro. Per cui è possibile che la signora pronunci correttamente la R nelle coarticolazioni più favorevoli e invece non le esca nel modo corretto nelle coarticolazioni più complesse.
Può dipendere anche da uno stato psicofisico,
sicuramente,
un eccesso di stanchezza, di concentrazione.
Sì, sicuramente più la stanchezza, vorrei dire, che la concentrazione. Difatti uno degli elementi che segnalano sempre le persone che stanno lavorando sull'articolazione o sulla voce o sulla pronuncia, comunque qualsiasi cosa che riguarda il nostro ambito, segnalano che se sono riposate, non stressate e in buona condizione fisica, tutto funziona, ma nei momenti in cui subentra la stanchezza, i difetti, o più o meno gravi che siano, ritornano, si ripresentano, scusate.
Me ne rendo conto io stesso. Un altro ascoltatore chiede, io fatico a leggere i sottotitoli dei film, mi sembra di non fare in tempo a leggerli, sono dislessica? Beh, adesso forse è una domanda.
Allora, non possiamo sicuramente fare una diagnosi dai sottotitoli. Quello che posso dirle è
la velocità di lettura,
sì,
ecco.
Quello che posso dire è che la lettura di alcuni sottotitoli implica delle buone competenze e bisogna veramente essere dei buoni lettori, anche perché il nostro cervello è molto attirato contemporaneamente dalle immagini che sono al centro dello schermo. Quindi il cervello sta svolgendo due compiti completamente diversi. Uno è un compito di natura visiva che viene effettuato dall'emisfero destro, come dicevamo prima, in questo caso, soprattutto se è un film d'azione o così, e dove non c'è molto da ragionare. E invece l'altro compito è quello di leggere i sottotitoli, che deve essere svolto chiaramente dall'emisfero di sinistra, come dicevamo prima. Per cui, essendo un compito complesso, richiede una notevole abilità. Potrebbe trovarsi leggermente in difficoltà qualsiasi persona senza necessariamente essere dislessica, se questo può confortare la nostra ascoltatrice. Se però i suoi dubbi si estendessero anche ad altri campi, ad altre prestazioni, ecco, allora lì magari meriterebbe una riflessione in più. Ecco, però soltanto questa cosa dei sottotitoli è un po' poco per me per dirle se veramente è una difficoltà o no.
Sì, ma anche perché dopo non dobbiamo generare la sindrome dello studente di medicina che sente di avere i sintomi di tutte
le malattie
e noi adesso ingeneriamo una sorta di tendenza all'autoanalisi per valutare il nostro grado di capacità. C'è Chiara che vuole intervenire, dopo le leggo un SMS che invece ha un altro ventaglio
volentieri
interessante legato alla logopedia. Chiara, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Ecco, io avrei una domanda perché praticamente mi è successo da adulta nello scrivere, per fortuna non sempre, ma di confondere la P e la B, la T e la D, altre lettere, che adesso in questo momento non mi ricordo, la Q e la G mi pare, e poi anche i numeri, ma questo proprio da grande, cioè non so, dopo i 30, per fortuna non a scuola, e così scrivendo, ormai si scrive automaticamente, veloce, ecco, poi mi trovo con delle lettere che non volevo, ecco.
Interessante, Chiara.
Questo praticamente, io pensavo fosse dislessia, però dicevano che la dislessia viene solo fino a un certo periodo di età, non da grande. In quale DIS mi devo collocare?
Chiara,
e se si può far qualcosa, ecco.
Bella domanda, non so se Emanuela Di Campli ha delle domande in aggiunta da fare a Chiara o è già chiaro.
È a
posto così. Allora Chiara, ci ascolta per radio?
Certo,
grazie. Aver chiamato, è una domanda molto, molto viva, direi,
sì,
quella di Chiara.
Molto puntuale, che tantissime persone mi rivolgono. Allora, la dislessia non viene come può essere una malattia, appunto, perché sembrava un po' l'idea che lei se ne è fatta. La dislessia, come diceva giustamente, però è qualcosa che ci accompagna da sempre, dalla nascita praticamente, e che si evidenzia nel momento dell'esposizione al codice della lettoscrittura, quindi quando un bambino incomincia ad andare a scuola e a imparare a leggere e a scrivere. Per cui è qualcosa che accompagna effettivamente per tutto il percorso di crescita. Quello che può accadere però nell'età adulta, a parte il verificarsi di incidenti vascolari, ma siccome lei non ne parla...
Dopo ne parliamo.
Ecco, siccome la signora non ne ha parlato, suppongo non sia il suo caso. Quello che può succedere nell'età adulta è che in momenti di particolare pressione o in momenti in cui siamo obbligati a operare molto velocemente, adesso io non lo so se le capita in ambito professionale o se le capita nel suo spazio del tempo libero, ecco, questo forse varrebbe la pena capire meglio, però in momenti in cui, come dicevo, siamo sotto pressione, chiunque di noi può fare questo tipo di errori e di confusioni. Quello che fa la differenza effettivamente è la frequenza con cui questi piccoli incidenti dipendenti si manifestano e si verificano. Allora, se è una cosa che riesco a identificare, che è cominciata 6 mesi fa e che peggiora sempre e che sbaglio a tutte le ore del giorno, indipendentemente dal fatto che io sia stressata o se non sia stressata, ecco lì vale la pena un attimo di approfondire il perché. Se invece sono piccoli incidenti saltuari e non troppo rilevanti e che non intralciano la funzione professionale, direi che capitano ad ognuno di noi.
Quante domande interessanti mi suggeriscono le sue riflessioni, e sarebbe bello poter dedicare più spazio, purtroppo il tempo corre e quindi sono costretto, non neanche costretto, perché in realtà è un aspetto che volevo prendere in considerazione con Emanuela Di Campli, e lo spunto ci viene da un sms di un ascoltatore che ringrazio di averci scritto questo, perché dice: ho avuto l'occasione di assistere, sono assistente di cura a domicilio, al recupero di un mio paziente colpito da ictus che ha perso anche la parola, che tramite il celere intervento di una logopedista ha potuto recuperare gran parte del suo linguaggio. Ecco, questo è anche un aspetto importante del ruolo del logopedista. Siamo appunto nell'ambito più prettamente sì, clinico, però insomma bisogna ricordarlo.
Sicuramente. È uno dei settori di cui ci occupiamo e è uno dei settori anche più delicati, fra l'altro, e è quello in cui avremo bisogno maggiori risorse a livello proprio di persone e di operatori.
Quindi quello che dicevamo all'inizio della mancanza di logopedisti, quindi una sorta di appello forse di Emanuela Di Campli ad avere più logopedisti
che si occupano di questo settore. L'intervento precoce dopo l'episodio vascolare che succede, come ha citato appunto la persona che ha scritto l'SMS, è molto molto importante. Queste persone non vanno lasciate a loro stesse, sicuramente. C'è una prima fase acuta durante il ricovero all'ospedale, dove ci sono dei colleghi che si occupano appunto della prima parte della riabilitazione. Poi questi pazienti ritornano al loro domicilio, ecco, ed è lì che comunque rimane importante continuare l'aiuto e l'intervento rete, in collaborazione con gli altri operatori che si occupano di questi pazienti.
Anche perché, altro aspetto, ma ne accenniamo proprio brevissimamente, importante del ruolo del logopedista, è quello che riguarda anche le funzioni meccaniche, quindi sia a seguito di un episodio vascolare, quindi per esempio il logopedista che aiuta a recuperare la funzione deglutiva, ma può intervenire anche quando ci sono problemi meccanici a livello di corde vocali.
Sì. Sì, in seguito possono esserci, legati alle corde vocali, cause molteplici, però normalmente o sono disturbi causati dallo sforzo vocale, quindi dall'impiego un po' errato della voce, oppure sono situazioni legate a interventi chirurgici e post-operatori. Appunto, sì, ci occupiamo anche di questo, e anche lì è molto importante intervenire per fare in modo che la voce venga recuperata nel modo corretto e in tempi corretti.
Emanuela Di Campli, prima di farle una domanda che forse finale, che potrebbe essere anche una sorta di appello, le leggo ancora un SMS che ci è appena arrivato. Anche qui andiamo veramente sul terreno molto concreto, perché l'ascoltatore o l'ascoltatrice dice: a volte mi capita di dire parole diverse da quelle che penso, praticamente i famosi strafalcioni, e poi dice perché. Beh, forse rispondere non è così facile, ma gli strafalcioni fanno parte dei possibili problemi.
Sono i lapsus, appunto, gli strafalcioni fanno parte della fanno parte del linguaggio in generale, e anche questa è una delle cose che capita ad ognuno di noi, soprattutto sotto pressione e in momenti di stanchezza. Dipende sempre dalla frequenza. Diventano un problema e diventano un oggetto di riabilitazione se la frequenza è esagerata, se sono collegabili con un disturbo dell'affluenza, quindi quelle che chiamiamo le diverse forme di balbuzie. A volte possono dipendere da un eloquio troppo veloce, mal controllato, da una coordinazione pneumofonica sbagliata.
In questo caso quindi il logopedista può intervenire.
Il logopedista può intervenire.
Certo, per frenare in qualche modo la velocità, laddove invece sono anche casistiche in cui invece il logopedista deve in qualche modo accelerare il processo.
Certo.
Adesso il tempo quindi in chiusura per ricordare due cose che in fondo sono anche un po' collegate. Per prima cosa, come fare a rivolgersi al logopedista? Cioè, magari è anche meglio chiedere prima al proprio medico curante, che poi può indirizzare eventualmente al logopedista. E poi l'altra domanda è anche come si diventa logopedisti.
Allora, prima la domanda più importante, se abbiamo bisogno di un logopedista per un bambino che è nella fascia di età dell'obbligatorietà scolastica, la cosa giusta da fare è parlarne inizialmente con il docente di riferimento del bambino e poi con la rete di sostegno pedagogico, quindi il docente di sostegno piuttosto che il caposervizio. E saranno loro che attiveranno poi l'intervento del logopedista. A volte può essere il medico pediatra che invece lo fa direttamente, dipende dalla natura del disturbo. E per quello che riguarda invece la fascia di età adulta, sì, giustamente è il medico curante o specialista al quale il paziente si è rivolto che consiglierà il logopedista nel caso che sia opportuno farlo.
Anche perché, Emanuela Di Campi, ricordiamolo, ci sono anche coperture assicurative per l'intervento di un logopedista, se è riconosciuto.
Sì, sicuramente qui in Svizzera da questo punto di vista siamo molto fortunati, nel senso che la logopedia è in ogni caso riconosciuta da 0 a 20 anni dal DEX, quindi, e dall'Ufficio della Pedagogia Speciale, rispettivamente l'Ufficio della Logopedia. E in seguito, se si tratta di situazioni cliniche, dalle casse malati. Però in questo caso è necessario appunto la prescrizione medica.
L'ultimissima domanda appunto, visto che dicevamo ne mancano sul territorio, Emanuela Di Campi.
Come si fa?
Come si diventa logopedisti? È una professione che conviene oggi?
Conviene è una parola che forse non utilizzerei, ma quello che io dico sempre è che la
non
professione...
Non parlo dell'aspetto finanziario.
No. Quello che io dico sempre è che è la professione più bella del mondo, proprio perché è estremamente varia, e ha contatto con le persone e dà grossissime opportunità anche di crescita personale. Come si diventa logopedisti? Bisogna fare il percorso formativo universitario come tutte le altre professioni e quindi si fanno dei percorsi che attualmente sono di 3 anni per il bachelor e 2 anni di master.
E lei a chi suggerirebbe di studiare logopedia? Perché appunto magari ci vuole una sensibilità, ci vuole una curiosità, ci vuole una predisposizione.
Sì, ci vuole grandissima curiosità, ci vuole interesse per le persone, ci vuole pazienza, ci
amore
vuole
per le
entusiasmo,
parole.
Un grandissimo amore per le parole, esattamente, e la curiosità soprattutto, no, di approfondire, di capire meglio di cosa si tratta e che tipo di professione è.
Speriamo di aver fatto venire anche un po' di curiosità ai nostri ascoltatori. Peraltro c'è anche il sito internet dell'associazione Alosio, appunto, che è l'associazione che riunisce i logopedisti della Svizzera italiana. Emanuela Di Campi Marzari, che è presidente, è stata nostra ospite oggi. La ringraziamo perché abbiamo dato così un ventaglio di risposte su temi dei quali vorremmo tornare a parlare, perché poi ci sono delle specificità anche più interessanti. Magari una volta dedicheremo spazio proprio alle differenze tra dislessia, disortografia, discalculia, e cercheremo di fare magari un po' più di ordine. Oggi abbiamo dato così una sorta di ventaglio di interventi possibili in cui il logopedista diventa un valido aiuto. Quindi grazie ad Emanuela Di Campi di essere stata nostra ospite. L'appuntamento con la consulenza è domani e parleremo del mondo dei pipistrelli e degli anfibi, che possono essere molto utili anche al nostro ecosistema, proprio soprattutto nella stagione estiva, quando aumentano per esempio le zanzare. Ma scoprirete tutto domani. A risentirci domani, dunque, grazie.